Ecco, ci lasciamo guidare per questo primo incontro della nostra Quaresima dalla pagina del libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato. È una pagina conosciuta, famosa, e quello che vogliamo fare in questa Quaresima è proprio intraprendere un viaggio. E non sappiamo dove ci porterà. Ognuno di noi ha un suo cammino interiore, un suo cammino in cui realizza la propria umanità, il proprio essere discepolo di Gesù. Un cammino di esploratori, non un cammino che già conosce tutte le tappe. L'Esodo è un libro che ci serve per rimetterci in quella atmosfera che avevamo scelto come l'atmosfera del nostro stare insieme già qualche anno fa, quando parlavamo di strada, di viaggio. Vorrei proprio ricominciare questa sera ricordando quelle suggestioni che abbiamo condiviso, quella della strada e quella del viaggio. E chi non si ricorda la poesia delle due strade? Riascoltiamola, così come alla fine di questi incontri riascolteremo quell'altra poesia, Itaca. Quella poesia di Robert Frost, La strada non presa, era, ridico, due strade divergevano in un bosco ingiallito e, dispiaciuto di non poterle entrambe percorrere, restando un unico viaggiatore, a lungo ho sostato e ne ho osservata una, giù, più lontano che potevo, fino a dove curvava nel sottobosco. Poi ho preso l'altra, perché andava altrettanto bene e vantava forse migliori ragioni, perché era erbosa e meno calpestata. Sebbene in realtà l'andirivieni le avesse più o meno ugualmente consumate e entrambe si distendessero quel mattino tra foglie che nessuna orma aveva annerita. Ho tenuto la prima per un'altra giornata, eppure, sapendo come strada porta a strada, dubitavo che mai ci sarei tornato. Con un sospiro mi capiterà di poterlo raccontare, chissà dove, tra molti e molti anni a venire, due strade divergevano in un bosco e io ho preso quella meno battuta. E da qui tutta la differenza è venuta. Mi sembra che questa poesia possa proprio illuminare la prima immagine di questa lettura dell'Esodo che abbiamo ascoltato, e cioè il popolo davanti al Mar Rosso, che ha di fronte a sé due strade, quella percorsa e questa che non si vede bene, anche perché attraverso un mare. E penso anche che sia una suggestione questa immagine del popolo davanti al Mar Rosso, che descrive anche un pochino noi, la nostra esperienza, che è l'esperienza di gente che è uscita da una condizione che ci sembrava immutabile. Un po' come quella del popolo scavo in Egitto che appunto ritroviamo in questa pagina. Una esperienza che ha fra le tante componenti anche quella della paura. Questo popolo accorge che chi li teneva schiavi è forte. Il libro dell'Esodo descrive anche con qualche esagerazione lo spiegamento di forze messo in campo dal faraone per evitare che gli ebrei escano dall'Egitto. Mette a capo di questo esercito addirittura il faraone. Questa è la prima immagine che ci deve guidare: la forza di ciò che ci opprime, la forza di ciò che ci tiene schiavi, la violenza, il male, i rapporti di forza sono la strada battuta. Sai quello che ti devi aspettare, sai come funziona. E poi io penso che a casa ognuno potrà rileggersi questa pagina, vedete, sembra che gli ebrei proprio se lo aspettano, questo inseguimento, perché ci dice questa pagina che continuamente si guardavano indietro, non sono tranquilli, proprio come uno che scappa e si guarda continuamente indietro, perché non possono non pensare che saranno inseguiti, perché il male è sempre uguale a se stesso, il male è prevedibile. Come fa un popolo di schiavi a pensare che chi li tiene schiavi li libererà? E allora continua la pagina a riferirci il ragionamento degli egiziani, il loro pentimento perché avevano permesso che se ne andassero i loro schiavi. E rivelano così un male ancora più grande, e cioè che niente è più forte dei loro interessi. Non hanno ancora seppellito i loro figli e già la cattiveria è rientrata nel loro cuore. Pensiamoci a questo, perché potrebbe nascere in noi il pensiero che dal male ci si libera facilmente e che anche questa nostra società, che aveva raggiunto livelli di egoismo molto alti e sembrava essere indifferente alla sorte delle persone, soprattutto dei più giovani, ci può venire in mente che improvvisamente, per un evento particolare come è questa pandemia, improvvisamente guarisca. Il male non è così debole. Il male ragiona, il male si organizza. E questa pagina ci può riportare ad un altro brano del Vangelo che forse sicuramente ricorderete, e paragona il cuore dell'uomo ad una casa. Dice: quando lo spirito impuro esce dall'uomo, cioè quando il male esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandolo dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Allora la reazione del popolo, gli ebrei, al male che non se ne vuole andare, quella reazione lì ci serve per questo nostro cammino di Quaresima. Che fanno questi ebrei? Di fronte a questo esercito che sta arrivando, che vedono arrivare come in una nuvola da lontano, non pensano che sono riusciti ad uscire dal paese d'Egitto. Non pensano che erano stati capaci di fare una cosa straordinariamente grande. Non pensano di poter resistere. Non dicono: siccome siamo arrivati fin qui, vogliamo fidarci. Ma sviluppano la reazione della paura. Viene anche chiamata questa pagina la notte della paura. Impauriscono di fronte al male che continua a girare nel loro orizzonte, nel paesaggio, si impauriscono. si impauriscono e se la prendono con chi li aveva condotti a quel punto, con chi li aveva tolti dalla schiavitù e li aveva portati sulle rive del mare. E dicono questi a Mosè: ma noi non abbiamo bisogno della libertà, noi abbiamo nostalgia della schiavitù e vogliono ripercorrere la strada che conoscono meglio. Ritorniamo dove stavamo. Troppo pericolosa questa libertà, troppo pericoloso questo viaggio, troppo imprevedibile. Ma è questa la grandezza. Questa libertà, questo viaggio non è come il male, che è, lo abbiamo detto, invece tanto prevedibile. Allora noi ci troviamo veramente ogni volta di fronte a questa scelta nella nostra vita di credenti. Che faccio? Ripercorro, mi arrendo o mi fido? E vedete che anche Mosè a un certo punto entra nel panico, mentre dice agli israeliti: ma non abbiate paura, vedrete che qualcosa Dio farà. Lui però non vede via di uscita, anche Mosè è impaurito. E i rabbini, che sono degli studiosi ebrei che commentano la Bibbia, dicono: come vuoi, Mosè, pensare che non ci spaventiamo di fronte al Mar Rosso se anche tu ti sei spaventato? E questo è un altro passaggio. Il mare fa paura, il mare ci attrae, ma se anche Mosè si spaventa, se anche chi crede si spaventa, e anche noi, se anche noi ci spaventiamo. E allora abbiamo detto: Mosè entra nel panico e Dio gli dice: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. E questa è la grande risposta, la prima grande risposta che Dio dà a questa situazione di caos, perché ce lo dobbiamo immaginare, questa condizione in cui chi strilla, chi piange, chi urla, chi si nasconde, chi cerca di andare via e chi viene ripreso. E Mosè in mezzo a tutto questo caos, e a un certo punto dice: Dio, pensaci tu. E Dio dice: no, 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 pensaci tu Mosè, pensaci tu. Lo richiama alla sua responsabilità di condottiero del popolo, gli dice di non essere isterico, ma di prendersi le sue responsabilità. Noi veramente rischiamo sempre di fronte al mare di essere isterici. Ma Dio ci dice: no, no, prenditi le tue responsabilità. E quando alla fine di quella riflessione che insieme agli uffici diocesani abbiamo fatto sul tempo che stavamo vivendo della pandemia, a un certo punto c'era scritto che l'unico vero miracolo che Dio fa è sempre quello di rimetterci in piedi. Qui Dio è presente in questa richiesta fatta a Mosè di prendersi le sue responsabilità. E allora dice: alza il bastone, stendi la mano, dividi il mare, cioè affronta il mare, perché il tuo popolo possa superare questa prova. Che significa alzare il bastone? Alzare il bastone è indicare la strada. Noi non dobbiamo immaginare che Mosè con questo bastone chissà che fa. E fa il condottiero, fa il capo, si prende le sue responsabilità. Che deve fare un condottiero? Deve dire: vai là, indicare la strada. Mentre dico queste cose, mi viene in mente che stiamo dicendo queste cose a pochi giorni da questi fatti di Formia che ci hanno tanto sconvolto. Ma questo ci stiamo rendendo conto, che manca gente che alza il bastone, che indica la strada, che dice ma guarda devi andare lì. E manca forse anche nella nostra responsabilità di credenti questa coscienza, che siamo chiamati non a dire Signore, Signore ci dice guarda tu devi indicare la strada. E come fai se tu ti impaurisci, come fai se tu non ci credi? E allora eccolo qui Mosè che alza questo bastone, ma intorno a lui gli israeliti che si portano tutta la loro schiavitù dentro, che non sono capaci di pensare come persone libere. Dietro di loro gli egiziani, che rappresentano la forza concreta del faraone. C'è un passato nel quale non dovevi decidere niente, in cui le cose capitavano, e c'è l'ignoto, una distesa d'acqua che non possono sapere che si aprirà. C'è una condizione della vita in cui tu non devi decidere niente, c'è una possibilità di vivere senza problemi, anche se senza niente, senza sogni, senza nulla, e l'ignoto. Una distesa d'acqua che in questo momento della storia gli israeliti non possono sapere che si sarebbe aperta. Mosè potrebbe non fare niente. Mosè potrebbe semplicemente arrendersi e quel popolo di nuovo sarà inghiottito dalla schiavitù. Se Mosè con il suo bastone, invece di indicare il mare, avesse indicato gli egiziani, il popolo sarebbe tornato indietro. La speranza sarebbe tornata indietro. Se Mosè è il capo, il liberatore, deve indicare proprio quanto è più difficile indicare, il mare. E questo noi non lo capiremo mai abbastanza. Se vogliamo bene ad una persona, noi dobbiamo essere capaci di indicargli la direzione più difficile, la strada meno percorsa. Forse la libertà è proprio questo, non accettare di andare allo sbando, non accettare di tornare sconfitto. La libertà per Mosè è responsabilità, per il popolo è coraggio e fiducia. Responsabilità, coraggio e fiducia, che sono, mi sembra, le parole che in questo momento tutti desideriamo vengano riscoperte nella nostra vita. E il mare si apre. La responsabilità, il coraggio e la fiducia sono capaci di aprire il mare. Ma come si apre il mare? Non è una domanda superflua. Credo che al di là dei toni epici e delle immagini che ci portiamo dai film, qualcuno di noi avrà visto i 10 comandamenti, questi grandi filmoni. Al di là di questo, l'esperienza che l'Esodo sottolinea è che c'è un mare che si apre per gli ebrei e rimane chiuso per gli egiziani. E questo mare che si apre per gli uni e non si apre per gli altri, fa come l'undicesima piaga, e vuole dire questo qui: chi c'è il cuore duro non riesce mai a trovare il sentiero del bene. E ci dice ancora il Vangelo, proprio per dire come il cuore fiducioso, coraggioso, che apre il mare, dice: se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi nemmeno se uno risorgesse dai morti. E allora in tutto questo Dio che fa? È Ecco, Dio non è una comparsa, non si sostituisce alla responsabilità di Mosè, non si mette a fare il capo, non si sostituisce alla fede di Mosè e non si sostituisce nemmeno alla fiducia e al coraggio del popolo. Che fa Dio? Ci dice questa pagina dell'Esodo che va avanti e indietro nell'accampamento, diventa colonna di nube, diventa colonna luminosa, diventa colonna di tenebra, diventa tutto quello che c'è bisogno che diventi, perché questo popolo possa continuare il viaggio. Dio è il protagonista della nostra storia, ma non si sostituisce a nessuno di noi. Rimane nascosto, sta anche dove non dovrebbe essere, come nell'ostinazione del cuore del faraone, sta nel vento impetuoso che provoca la marea, sta nel mare che si apre, come a dire, e anche nel male. Il popolo e Mosè devono essere capaci di rintracciare Dio. Questa è la grande testimonianza che dobbiamo dare pure in questo tempo di pandemia. Ma veramente la domanda non è dove sta Dio, ma la domanda è come lo rintraccio Dio in questa situazione. Quante luci, no? Accende questo cammino, questo inizio del cammino della liberazione nella nostra vita. Intanto ci suggerisce i fondamenti di una spiritualità di cui tutti sentiamo un grande bisogno e ci indica che il pericolo più grande che noi corriamo nella nostra vita è quello di scegliere di non crederci. Se non ci crederà Mosè, come potrà salvare dallo sbandamento e dal panico il popolo che ha portato fin lì? Se non ci crediamo noi, ma come ci crederanno i giovani, i ragazzi? Se non ci credi tu che la vita è importante e straordinaria, come crederanno quelli che da te debbono impararlo? Se il popolo non ci crederà, nessun mare sarà aperto, sarà sufficiente a staccarli dalla nostalgia della schiavitù. Nessun segno basterà a convincerli. È meglio un boccone di cibo mischiato di sabbia nel deserto piuttosto che una pentola di carne mangiata sotto gli occhi del tuo padrone. E se Dio non credesse in noi, non ci sarebbe nessun cammino, non ci sarebbe luce abbastanza, ci sarebbe solo la notte della paura. Se Dio andasse via dall'accampamento e smettesse di andare su e giù a sostenere il cammino delle persone, accadrebbe quello che spesso vediamo accadere nelle nostre città. Tante schiavitù, tante dipendenze, tanta violenza, senza la forza di uscirne fuori. Non si esce fuori con le parole. Bisogna decidere di essere Mosè, cioè indicare la via d'uscita, e di seguire Mosè, cioè di fidarci. E come ultima cosa, una domanda per questa quaresima: si apre nella nostra vita. Chi è Mosè? E nella nostra vita chi è il faraone?